Oggi un bel podcast in anteprima.
In anteprima qui su Spotify, e poi questo pezzo di Spotify viene tagliato e viene messo solo sul video, giusto? Bentornate su quei due, sul Relax.
Vabbè, sì, anche su Relax e su Spotify, per non ci avete capito nulla ed è normale. Comunque, se state seguendoci su Spotify, sulla BBC o su YouTube,
HBO,
sappiate che questo sarà un podcast confessionale, perché la domanda di oggi è estremamente intima, va a toccare quelle corde che ognuno di noi prima o poi ha fatto vibrare con forza.
Christian, che si è iscritto pochi giorni fa a Scuola Guida, ha pensato di chiederci com'è stata la nostra prima esperienza con la patente, con la macchina in generale.
Allora, io ho un ricordo vividissimo e non so che cosa mi ricordo.
Bello spiego. Cioè, un po' confuso come vivido.
Allora, negli anni, penso 80.
Non eri nato, quindi non può essere.
Negli anni 80, parlo dell'89, perché io vivevo ancora...
5 anni.
Ricordo che mia madre aveva una 500 azzurra. Mio padre invece, che era estremamente più ricco, aveva la macchina dei patriarchi, la 127 azzurra. E praticamente mi ricordo che la 500 aveva il freno a mano, uh-huh. E ai lati del freno a mano, comunque accanto al freno a mano, c'aveva due piccole levette. Io penso fossero tipo l'aria.
Può essere.
Penso, perché poi non mi sono...
C'aveva una cosa che si tirava in realtà.
Sì, si
tirava con due dita, ma era tipo un pezzo di plastica T.
Non mi ricordo. Però erano levette... Avevano la plastica nera sopra, però erano indipendenti, se non ricordo male.
Vabbè, quello ognuno lo faceva.
Vabbè, comunque mi ricordo che mia madre mi parcheggiò sotto casa di mia zia, mi lasciò in macchina... Uh-huh. E salì un secondo a prendere una cosa, non mi portò dietro, dice stai qua, stai buono. Io ero abbastanza tranquillo come ragazzino, però quelle due levette a me piacevano un botto e le ho tirate e la macchina ha fatto boom, ha dato un colpetto in avanti, non è partita, non ha fatto niente, però come sussultato.
Ma perché te l'ha lasciata accesa? Ma...
No.
Spenta?
Ha fatto come un sussulto. Mi sono cagato sotto fortissimo, poi l'ho rifatto e non è successo più niente. Quindi, quella è stata la mia prima interazione con una macchina. Uh-huh. E io per anni ho pensato che sotto sotto avessero un che di organico, che fossero vive. E ho sempre odiato in realtà le macchine. Cioè io ero, penso, l'unico bambino a non avere una macchinina. Cioè, non avevo macchinine, non avevo automobili tra i miei giocattoli né veicoli. Lo vuoi il pulmino dei Playmobil? Ma mettitelo in culo, ma... cioè, non l'ho mai voluto. Mi aveva regalato mia zia un tipo le Peg Perego, mm-hmm. Una macchina in cui potessi salire. Non ci sono mai voluto
non
salire.
Non ti è mai piaciuta?
Non ci sono mai salito. Se l'è presa mio cugino, mi sa.
Cioè, il sogno bagnato di tutti i bambini.
A me hanno fatto sempre cacare le macchine. L'unico motivo per cui a un certo punto ho preso la patente è che dove abitavo io con i miei genitori ero fuori mano e se volevo andare a trovare un amico o ci andavo che puzzavo o non ci andavo.
E quindi ti sei dovuto adattare.
Sì. Ma io non l'avrei presa la patente.
Ma io in realtà non ho avuto di questi problemi organici con le macchine, anzi a mio padre piacevano, quindi le ho guidate piuttosto presto e questo credo che sia una cosa di famiglia, perché anche mio padre mi racconta che la prima volta che prese la macchina, una Topolino, 500 da mio nonno, e dovete sapere che casa di mio nonno, buonanima, c'è una discesa, appena, cioè tu... scendi da casa, c'è una discesa molto, molto ripida e mio padre con un suo amico d'infanzia mi raccontava che prese questa 500 a spinta, l'hanno accesa, sono saliti sopra e la prima curva tutte e due di lato si sono ribaltati. Quindi c'è proprio questa esperienza da giovani, no? E l'ho guidata sempre grazie a lui in strade private anche ben prima di avere la patente e sono cose che alcuni genitori squinternati fanno e sono uno di quelle brutte persone che ha subito queste molestie da bambino. A me mi divertiva tantissimo andare in macchina, quindi ho imparato abbastanza presto. Fui uno dei primi a prendere la macchina, rubavo la macchina a mia mamma. Tant'è che io, appena preso la patente, uno che fa, lo racconto sempre come aneddoto, la prima volta che ho preso la patente, stessa settimana, ho preso, prendo i miei amici, non c'avevamo la radio in macchina, non c'avevamo niente, ho detto vabbè, dove andiamo? A Napoli. 18 anni, appena preso la patente, Napoli, quindi centro Napoli, immaginate, primo semaforo, mi fermo al rosso, bam, mi vengono a sbattere dietro. Scende qualcuno che probabilmente ci voleva ingulare i soldi. Ci vedono, eravamo quattro ragazzini dentro una macchina con lo stereo a cassette, perché la radio non c'era e andava a batterie, i torcioni, non me lo ricordo come se fosse ieri. Ci scendono dalla macchina, ci guardano, vabbè, si rigirano. Noi mettiamo in macchina, impauriti, senza parlare, senza di niente, e ci riavviamo. Poi, quando siamo tornati a casa, hanno detto, no, guarda, quello è il metodo per ingurarti la macchina e i soldi. Napoli, all'epoca. Quindi, insomma, queste sono state le esperienze. Esperienze di diciottenni senza soldi, che nemmeno il conto della benzina si facevano. Tant'è che andiamo là, vabbè, che facciamo? Andiamo a vedere il Vesuvio. Saremo in macchina sul Vesuvio. Arriviamo, parcheggiamo, e mica sapevamo che si pagasse l'ingresso. Che cazzo c'era mai stato sul Vesuvio? Tra le altre cose, la prima e l'ultima volta sono stato su Vesuvio, non ci sono ancora mai tornato.
Perché sai che si paga?
Perché so che si paga l'ingresso. E oh, dai, vabbè, facciamoci un giro sulla bocca del Vesuvio. Ci guardiamo in faccia, ma chi ce l'ha i soldi? Io non ce l'ho. Guardo la benzina, stava quasi in riserva. Tu come cazzo ci torniamo a casa? Meno male, santa mia mamma, che nascondeva i soldi dentro alla macchina, cioè avevamo 10.000 lire. E con quella 10.000 di scarsa siamo arrivati a Termini con la riserva sparata. Se no, Madonna. altri tempi. No, di cazzate ne ho fatte, ragazzi.
Oh, io non ho mai fatto nulla del genere, perché la patente l'ho presa in maniera abbastanza regolare a 18 anni e ho fatto le cose con una certa calma, nel senso, mi sono fatto prima le guide tranquille in città, poi sono andato fuori città solo quando costretto. E poi ho preso l'autostrada solo se costretto, proprio con delle armi, e ho guidato più di 2 ore solo in casi estremi di vita e di morte. E tutt'oggi, se io non ho la stretta necessità di prendere la macchina, io vado a fare pure la spesa a piedi. Cioè, proprio meno tempo della mia vita la passo su un veicolo, più sono felice. Tra l'altro, pare che sia anche uno dei motivi principali per cui il pianeta sta andando a puttane. Questo mi...
vabbè, la scusa non ce l'hai più con le macchine elettriche.
Non lo so.
Camminano anche di più di quelle normali.
Guarda, c'è di buono che la macchina elettrica mi è più simpatica, perché ci si può sentire la musica un po' meglio dentro. Fa meno rumore, anche se l'asfalto alla fine a fare più rumore.
Boh, però sì, in effetti è meno rumoroso. Ma poi dipende sempre dalla tipologia di macchina che compri. Però sappi che se prendi una macchina elettrica, da 0 a 2 secondi già accende all'ora, quindi
proiettile.
Che puttana, vanno velocissime le macchine elettriche. E vabbè, queste sono gli aneddoti con la patente. Poi
ma parliamo della patente, però dello studio della patente, cioè
mi ricordo che per prendere la patente io feci 0 errori.
Madonna.
Perché avevo città, come al solito, cioè all'epoca erano appena usciti i test su computer, i primissimi test, non vi dico in che modo, comunque io avevo studiato, perché io ho fatto da privatista, non so mai andresco. E c'erano sti test che erano pari alle domande che trovavi veramente sul test. Io l'avevo fatti tutti più volte, quindi veramente liscio come l'olio, proprio 0 errori, è passato, via.
Ma io sono andato abbastanza bene al test scritto. Ho fatto 2 errori, una cosa così. Ma in realtà, cioè, studiare per la patente, cioè, quando vai a scuola guida, ti preparano più per le gabole che ci sono in quei test che nella teoria vera e propria.
Non l'ho mai saputo.
Cioè, praticamente ti spiego, quei test hanno in realtà un metodo di scrittura che ricorda moltissimo l'enigmistica. No, non sto scherzando, se c'è scritto sempre, allora la risposta è sbagliata. Cose tipo così, cioè ti dico, no, se vedi scritto sempre nella domanda, cioè tipo, al semaforo ti devi sempre fermare sempre. La risposta
rosso, sì.
No, però te la pongono in modo tale che quel sempre
sia un errore.
Sia un errore. Cioè, poi non mi ricordo se è veramente così, però ci sono, diciamo così, dei pattern che se tu li impari, metà delle domande le fai per esclusione, perché vedi che ci sono questi pattern o non ci sono questi pattern e riesci a fare questa cosa. E poi noi in scuola guidavamo i computer dove facevamo i test. Quindi noi passavamo ore lì nella stanzetta con questi computer, con sto software de merda, con i test, e facevamo le simulazioni. 5, 6, 7 simulazioni a rompere dei coglioni.
Guarda, mi sono appena ricordato come si chiamava il software che ho utilizzato. Mi sembra che si chiamasse Golden License.
Ah.
Una cosa di questo genere, non so se esista ancora.
Patente dorata.
Golden License. Ed era una cosa che non girava troppo. Non girava troppo, però all'epoca era tipo il santo graal della patenti.
Non so se mo si usa ancora il cartaceo. Ti danno ancora il libro per la patente adesso? Te lo danno ancora?
Perché penso che sia cambiato qualcosina. Ecco, mi dispiace di una cosa, ok? Le patenti italiane. Perché tutti gli italiani si sentono Schumacher al volante, ok? Però non sanno effettivamente come si guida. Ecco, secondo me nella patente dovrebbe essere integrato un esame di guida sul bagnato, sulla breccia, sulla neve, su come si prendono le curve, su come si va in autostrada. Quelle sono le cose basi che ci dovrebbero essere.
E in nome di Dio sulle distanze di sicurezza.
Ma beh, le distanze di sicurezza sono anche sul libro, mi ricordo. Le distanze di sicurezza dipende dalla tipologia di frenata della macchina, c'era scritto una cosa di questo genere, quindi diciamo, devi calcolare mentalmente quanto ci metteresti a frenare, e quindi quella è la distanza.
Io avrei scritto: non ti devi inculare quello davanti, mai.
Però fanno tutti questi giri di pippo. Ecco, la realtà è che si dovrebbe invece improntare tutto su quello che fanno poi a guida sicura, dove ti fanno provare le curve, ti fanno provare anche come si tira il freno a mano. Oggi i freni a mano sono elettronici, ok, però si possono tirare. Ecco, bisogna vedere che cazzo di problema hai con la macchina, perché quando non la conosci il mezzo, quando non lo conosci o lo provi. Io mi ricordo che andavo a fare testa coda appena nevicava da qualche parte, o sulla breccia perché mi divertivo come uno scemo. Però in quel modo, anche facendo il coglione, perché quello che facevo all'epoca, ho imparato a utilizzare il mezzo meglio di tanti altri miei compagni che si sono andati a scandare nel tempo.
Guarda, credo che slittare sulla neve o comunque sul nevischio sia una cosa che ti dà immediatamente la visione della fisica di una macchina sull'asfalto. Perché tu percepisci sempre la macchina con l'attrito dell'asfalto buono, tra virgolette, e sei convinto, almeno all'inizio, che la macchina sia inchiodata a terra. Appena becchi il nevischio, capisci come funziona la vita. Sì. Una volta basta.
Ma guarda, basta andare su una curva dopo tanto tempo. Una curva che la prendi male.
Cioè, nel senso, dopo tanto tempo che non piove,
piove e si fa quella melma per terra. È un attimo che se tu sposti lo sterzo dopo i 90 gradi, quella è la linea, di solito anche prima, però diciamo la linea la traiettoria che ti fa sbagliare è lo sterzo dopo i 90 sì. gradi, ok? Quindi andando verso
se la ruota sta
da mezzogiorno, il centro, ecco, devi tornare verso le 9. Se tu superi le 9, tu vai dritto e vai a schiantarti, soprattutto se, ma pure se vai piano te lo fa, è inutile a dire. Però sono cose che se non prova una persona...
Sì.
E questo in Italia non lo fanno. Tipo nei paesi scandinavi devi fare sopra la neve, con la pioggia, con la sabbia, tutte quante le tipologie di terreno. E infatti è da lì che vengono i campioni, di solito è da lì che vengono.
Ma sì, ma anche perché
12 mesi la patente.
Ma anche perché lì ce n'è più bisogno da un punto di vista climatico.
Diciamo... No, ma c'è bisogno anche qua, perché se fa due gocce d'acqua si blocca il traffico. Se vai in autostrada le persone pensano che la prima corsia sia per rincoglioniti e non sanno che la prima corsia serve per il momento in cui ti metti, stai tranquillo, anche se sono tre corsie in autostrada, si mettono nella corsia e mezzo perché pensano che la prima corsia non si debba toccare. Non so chi cazzo gli ha insegnato il codice della strada, dice devi mettere la corsia più a destra. Tutte queste cose fanno sì che si creino code, si creino incidenti, sì, e tutto il resto.
C'è gente che non rientra mai in prima corsia.
Per non parlare di quelli che se la sono comprata con i punti dell'Enalotto, la patente, i punti del Mulino Bianco.
Sì, diciamo che, oh, ragazzi, andare in macchina è qualcosa di estremamente pericoloso, perché sostanzialmente alla guida sono collegate le persone che sono in macchina. Cioè la loro stanchezza,
il loro stato di stress.
Il loro stato di stress. Non è pericoloso perché è pericoloso pure mangiare, tipo, e strozzare. Però in macchina c'è bisogno di rispettare tutte le stesse regole contemporaneamente, perché sennò diventa l'inferno. E immaginate, cioè, in una riunione di condominio, quanto si riesce a scannare la gente perché non si riesce ad andare tutti nella stessa direzione. Figuratevi su un'autostrada affollata, magari una giornata calda, di stress, magari tornando dal lavoro che sei devastato. Quanto è facile che tu ti distragga, quanto è facile che tu faccia un errore. Perché sì, è vero, noi diciamo sempre l'altro non sa guidare, non sanno guidare. Ma sapete quante volte capita a noi, neanche ce ne rendiamo conto, che siamo sovrappensiero, facciamo cagata alla guida. Cioè, è importante che si capisca bene come si deve guidare. È importante che si abbia la giusta paura quando si è in macchina, perché quando uno sta in macchina e non ha paura di fare danni, è quello che ne fa di più.
Guarda, io credo che almeno in Italia, per la maggior parte del mondo comunque, perché poi io ho visto come guidano in India, qua siamo dei campioni e anche come guidano a Palermo e nel continente, come siamo dei campioni.
A Catania, mi sa, abbiamo visto una cosa che...
Palermo. Io non... Cari amici di Palermo, voi siete fortunati a essere ancora in vita, se avete almeno attraversato una volta la strada. Io credo che comunque mettersi con la macchina, andare percorrere strade in macchina, sia uno dei più grandi atti di fede che l'uomo possa fare. Perché ti devi fidare della persona che ti sta, che ti sorpassa a sinistra, che ti sorpassa a destra, di quello che sta davanti, di quello che viene dietro. Ti devi fidare tantissimo. È alla stregua di andare sull'aereo ti devi fidare del capitano, dei mezzi che usa il capitano. Sì. In macchina ti devi fidare sia dei tuoi riflessi, sia che quello avanti, dietro, a destra e a sinistra non faccia una coglionata.
E ti devi fidare pure delle macchine degli altri, cioè che siano macchine tenute bene, che non abbiano i freni sfonnati, che non abbiano le gomme lisce. Cioè ti devi fidare di una marea di cose. Ma non so se a te è mai capitata la situazione alla Aldo Baglio, non posso né scendere né salire in macchina. A me capita spesso. Cioè quando io sto dietro uno, no? E lo vedo che fa cose strane. Tipo l'altra sera, mentre tornavamo da Vasto, da San Salvo in realtà, c'era questo sto vecchio davanti a noi che era praticamente attaccato al guardrail. Ma credimi, 5 centimetri. Camminava attaccato lì, sembrava che doveva piare il biglietto al casello. Incollato. Io quando vedo quelle persone ho paura a sorpassare. Perché io non so cosa cazzo gli passa per la... Io no... Perché da un momento all'altro si mette a fare la serpentina. Io che ne so. Io sono stato 10 minuti dietro di lui a fare: Madonna, moriamo se questo qua. Questo è pazzo. Poi ho preso coraggio. Ho capito che comunque se si fosse schiantato sul guardrail sarebbe andato di...
Hai fatto le proiezioni matematiche.
Sì, ho detto a mia moglie, ok, se quello sbatte comunque gli andiamo addosso. Quindi o ci facciamo tutto il viaggio a 1 chilometro da lui aspettando che si ammazzi, oppure rischiamo questi 5 secondi, lo sorpassiamo e poi il problema è del prossimo che gli sta dietro. Quindi abbiamo rischiato, abbiamo sorpassato...
Ma magari semplicemente si voleva far sorpassare.
Non era pericolosamente vicino al guardrail, credimi. Cioè lo specchietto.
Quella strada la gente fa fuori le persone che camminano sulla... C'è una stradone che collega Termoli a San Salvo, che è buio come la notte. Ma immagino che ti sia successo lì, no?
All'idrovora.
Lì.
All'idrovora.
Quello. Lì praticamente c'è questo stradone in cui le macchine sfrecciano. Ci sono però le persone che attraversano anche, ma non che attraversano la strada, ma che sono ai bordi della strada, e ogni tanto ci scappa il morto per persone che magari vanno troppo vicino al guardrail.
Allora, lui era così vicino al guardrail che lo specchietto era sopra il guardrail. Capisci il problema?
Non si sa.
No, non lo so. Io l'ho pure guardato in faccia quando è sorpassato. Era un normalissimo vecchio perso nei suoi pensieri, che andava piano ma attaccato al guardrail.
Stava, magari c'aveva la percezione del pericolo.
Però mi capita spesso questa cosa. Cioè, magari becchi quello che sembra che va dritto, si avvicina alla linea di mezzo, poi ritorna dentro. Cioè, quando vedi uno così fai, vabbè, ma ha bevuto.
O sta al telefono.
O sta al telefono. E io sorpasso quello.
Devi suonare, lo riporti un attimo alla normalità e sorpassi.
Io non suono mai il clacson.
No, devi fare come in India. In India non c'hanno la patente, lo sai?
Dubitavo che le avessero.
Possono prendere la macchina, mi sembra, intorno ai 14 anni. L'importante è che c'hanno 14 anni. E poi si comunicano tra di loro col clacson. Soltanto a Nuova Delhi ci stanno provando a introdurre la patente, ma non è obbligatoria.
La prendono tutti e tre, quindi.
Quindi è folle l'India, folle, folle, folle.
Vabbè, in realtà...
quanto Palermo.
Ma io non sono mai stato a Palermo, sono stato soltanto a Messina e Catania.
Devi stare attento.
Messina, ti posso dire, Messina mi è sembrata un'isola felice dal punto di vista della viabilità, Ho attraversato parecchie strade.
Io a Palermo ci sono stato più di 10 anni fa e non penso di tornarci perché ci muoio a Palermo.
Cioè, la cosa
da attraversare, secondo me.
Ma io non riesco a immaginarmi peggio di quello che abbiamo trovato a Catania con quel tassista.
Io ci sto tante volte a Napoli.
Io purtroppo.
Da Napoli ho visto la diversità tra Milano, Roma, Napoli, Palermo. E Palermo non si batte. Cioè, al limite dell'India.
Vabbè, a Milano è più un problema di ZTL la guida.
No, però sono più ordinati.
Sì. Roma è che proprio che sono tanti.
A Roma devi stare attento alle buche, quindi è probabile che ti sbatti per evitare le buche. Napoli...
Devi capire le regole.
Una volta che capisci le regole loro, a posto, perché è così. E io infatti per quello poi ho iniziato a guidare bene in tutta Italia, perché ho capito come si guidava a Napoli. E Palermo invece è un'isola completamente differente.
Però funziona, devo dire, a Napoli una volta che capisci le regole funzionano, perché tutte le macchine sono bozzate uguali. Non c'è una macchina nuova a Napoli. Tu ti compri la macchina nuova, gli devi dare due martellate, se no non
sembri
che
sono stato a Napoli, sono andato a Napoli, comunque la macchina sempre in strada, ma è una botta. E meno la sportellata, mi hanno tirato più sportellata a Termoli che a Napoli.
Vedi? E probabilmente ti sei ambientato prima di essere battezzato.
E mi hanno fatto la multa l'unica volta che una multa ho presa a Napoli, perché mi sono messo sul marciapiede. Ma perché non c'era parcheggio. E quindi mi sono messo sul marciapiede, di fronte a un negozio. Quindi mi è stato il negoziante a farmi la furbata. Ma era la laurea
della
mia ragazza, quindi non potevo fare differenza.
Pure qui però è molto variabile. Perché mi ricordo quando siamo andati in pizzeria.
Ma stesso posto, 10 metri avanti, 10 metri dietro. Ci parcheggiavo i giorni interi.
Vabbè, ti ricordi siamo andati in pizzeria una volta a Napoli, cioè non c'era terza posto là davanti, terza fila, lo stesso proprietario del locale, no ma mettete là, ma cazzo me lo chiedi, guarda, cioè, è stata una cosa...
Tutta una corsia, tutta quanta presa, tu per superare ti andavi sull'altra corsia, ma era normale, perché l'altra corsia si poteva dividere in altre in due corsie, quindi hanno ripristinato la viabilità in qualche modo.
Sì, è incredibile come queste cose cambino in effetti. Però ecco, io ho preso la patente a Termoli. C'è chi prende la patente in un borgo, ma a Gubbio. Prendi la patente a Gubbio, tu non è che sei pronto a guidare in una città.
No, ma anche quando
muori.
Quando vai nelle grosse città la viabilità è completamente differente.
È la prima volta che sono andato a guidare, ma non dico a Milano, la prima volta che ho guidato a Pescara, che è un po' più grande di Termoli, un po' più. Anche le strade sono di più. Ti trovi un semaforo che ti fa andare avanti, destra, sinistra, dietro e al centro. A Termoli non esistono queste cose. E lì ho pensato, cazzo, cioè è già un altro livello. Poi sono andato a San Severo, ho guidato a San Severo. Sono andato a trovare un amico, ho detto, senti, mi ha fatto piacere, mai più. Non ci torno.
E pure Bari, Bari pure, una bella viabilità.
Ecco, Bari non la frequento, quindi però vabbè, Monopoli, quelle parti, però devo dire che ormai sono abbastanza suddizzato pure io, Comunque ragazzi, la patente prendetevela, ma prendetevela
a fare la guida sicura.
Sì.
Spendete quelle 400-500 euro in più, so che per alcuni è tanto, ma vale la pena, perché imparate alcune regole che normalmente nessuno vi insegnerà mai.
Indossate gli occhiali da sole, questa è una cosa che ho imparato a 31 anni, anzi no, a 36 anni l'ho imparata, non avevo mai guidato con gli occhiali da sole, perché io non li metto.
E sappiate che quella cosa lì che si apre, si alza e si abbassa, si può staccare e si può mettere pure al lato.
Sì, il parasole che avete davanti. Oh, io ho sempre pensato che fosse un portafogli per i ticket dell'autostrada. In realtà serve per parare il sole.
Tu sei uno di quelli che va al punti della Mulino Bianco, non la patente a te. Noi ci vediamo alla prossima. Cazzate a parte, fate attenzione.